your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, are you distressed, or you say,
benvenuti amici, carissimo popolo di Golconda, Golconda 2.0, il programma radiofonico dedicato al rock ad alto tasso di surrealismo, promosso e difeso e tutelato da radiofonica.com.
Every day, every night,
un tormentone, il media universitario di Perugia che potete tranquillamente trovare al link, al civico 18 di Alice Rocchi.
Per oggi diremo un civico diverso, al 9210, ma lo capirete più tardi.
Sì, lo capiranno più tardi, comunque precisiamo, se volete venirci a vedere, siamo al civico 18 di Ulisse Rocchi, qui al centro di Perugia, la via più fredda e più buia di Perugia, anche quando il sole ti spacca le pietre. Oggi, giovedì 29 maggio 2014, festeggiamo un evento speciale. Siamo a un anno e un giorno dalla prima puntata storica di Golconda.
Auguri, Ser Fabio.
E auguri, Ser Jacopo. Il programma che praticamente ha distrutto ogni tipo di format radiofonico esistente
e di credibilità,
deturpato, come era nostra intenzione, ammettiamolo, il rock. Ci siamo perfettamente riusciti, Ser Jacopo, possiamo tranquillamente festeggiare, non abbiamo con noi lo spumante né tantomeno altro tipo di sostanze che possono in qualche modo, sì, che possono in qualche modo, diciamo, alterare il nostro stato di lucidità mentale. La puntata di oggi, celebriamo un anno, un giorno, praticamente Golconda è un bambino che andrebbe allattato a base di alcol, vodka, tequila e sale e limone. Cominciamo la puntata di oggi con il tema del momento. Abbiamo cominciato qualche tempo fa un format speciale, una serie di puntate dedicate ai grandi tormentoni dei decenni passati. Abbiamo fatto gli anni 70, abbiamo fatto gli anni 80.
Beh, e
finalmente arriviamo chissà quale decennio, arriviamo agli anni 90. Siamo ai One Hit Wonder,
so 90s,
e tormentoni degli anni 90.
E come direbbe Albano Carrisi, nostalgia canaglia per questi anni 90. Come ricorderete, forse molti di voi erano nati, o forse non erano ancora nati, o erano lì sulla via per essere partoriti, ma gli anni 90 sono proprio quelli del Walkman, riavvolto con le famose BIC, del floppy disk, del bungee jumping, dei ciucci colorati, e me, sì, di Roberto Baggio, Susanna Messaggio, ma quelli sono altri tipi di ciucci, degli Zaini Invicta e della situation comedy generazionale. Da Beverly Hills in giù, insomma, che tra l'altro state ascoltando proprio come il nostro sottofondo. Gli anni degli Stati Uniti di Clinton e del Sudafrica, quello di Nelson Mandela, degli autoscontri e dell'omino a cubetti targato Italia 90. Quelli del Furby e di quel cazzo di Tamagotchi, delle rotelle allineate sui pattini e arrovellate nei pacchetti di liquirizie. Anni in cui Maria Montessori scalzò per sempre Giuseppe Verdi proprio sulle banconote da 1000 lire. Già, le 1000 lire, se le ricorda lei, Ser Fabio?
Sì, me le ricordo, le ho anche conservate. Ogni tanto mi diverto a falsificarle e a spacciarle all'interno di qualche tabaccaio, ma non funziona.
E ancora la mucca, chi si ricorda la mucca della Fruttolo che rimpiazzò l'ippopotamo della Lines? E alle domande circa l'omicidio di Laura Palmer si sommarono quelle sulla fine di Carmen Sandiego, mentre la comparsa dei compact disc segnava la fine, primo tempo, degli album in vinile.
Erano anni in cui si pronosticava sulla schedina del Totip, io al massimo riuscivo a fare 8 risultati su 13. Si conoscevano tutti i nomi delle top, si calzavano con fierezza le famose Dr. Martens, e non curanti le scarpe con le luci.
Quelli aborti di scarpe con le luci, diciamo.
Si ballava la dance di Corona e Datura, me lo ricordo molto bene. Mentre si ascoltavano Oasis e Tech Death, poi c'erano le bellissime, eccezionali, grandi, uniche icone del rock, che erano le Spice Girls. Si giocava col Crystal Ball e con le carte Uno, ci gioco ancora adesso, devo dire la verità, sono nostalgico. La manina appiccicosa
che non era la sua, Ser Fabio, stavolta,
e il barattolo che rovesciato muggiva lungamente. Però adesso ci dicono della regia che è tempo di passare al pezzo che adesso vi proponiamo. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even
sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Tearing up the track, runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
E come non iniziare questa puntata con una delle One Hit Wonder probabilmente migliori, le chicche, questa è una puntata di chicche di lista, abbiamo detto.
Chicche e tormentoni.
E questi erano i Soul Asylum con Runaway Train dall'album Great Dancer Unio del 1992. Eh sì, il famoso anno in cui James Cameron pensò giustamente di bissare il suo Terminator con proprio Terminator 2, il giorno del giudizio, ma torneremo a parlare di questo fantastico film.
Film indimenticabile.
Dunque, i Soul Asylum, già, nel 1981, in un garage, come... insomma, si sa, tutte le migliori storie delle rockstar iniziano in un garage.
Anche
di Minneapolis, esatto, città artistica nel Midwest, patria dell'eclettico Prince, tre adolescenti fondano i Loud Fast Rules. Carl Mueller al basso, Dan Marf alla chitarra e Dave Pirner alla batteria. Poi Marley sostituirà quest'ultimo nell'83. Dave Pirner diventerà allora il cantante e chitarra solista. Il gruppo cambia a questo punto nome diventando i Soul Asylum, dopo anni di gavetta, demo registrate su cassetta e diversi cambi di line-up.
Poi nel 1988 i Soul Asylum entrano nel mondo delle majors,
segnando
un contratto con la AM Records dietro mia precisa raccomandazione. Così, già con 5 album alle spalle, la band avviò un tour acustico nel 1990, sempre nel Midwest degli Stati Uniti d'America, la zona che noi conosciamo perfettamente perché ci andiamo ogni fine settimana, con canzoni sporche e malinconiche, il tipico look che rimanda alla generazione di flanella che gli permette di ottenere un nuovo contratto discografico con la Columbia Records, sempre dietro nostra precisa raccomandazione. Poi nei primi mesi del 92 il gruppo registra il pezzo Grave Dancers Union, che verrà pubblicato il 6 ottobre del medesimo anno. Ricordatevi questa data, 6 ottobre, perché ricorrerà moltissimo all'interno di questa puntata, anche se il vero successo del gruppo lo si vedrà con l'uscita del singolo Runaway Train.
Eh già, e infatti il gruppo dei Soul Asylum, che ha le canzoni giuste, il look giusto, ricordiamo infatti che il cantante Dave ha, che cosa? Una delle cose che negli anni 90 ha spopolato, ovvero treccine semirasta bionde, camicia di flanella e jeans strappati. Dunque, a lungo nell'ombra, dicevamo, di gruppi cittadini di culto come gli Asker Due, che hanno prodotto quest'album, e i Replacement, gruppo di cui parleremo, e a lungo, dopo appunto una lunga gavetta dive, i Soul Asylum provano a staccarsi addosso l'etichetta di gruppo indipendente, cercando di uscire da quel piccolo circuito musicale che stava conoscendo la fama di altri eroi alternativi, come non ricordare i Meat Puppets, i Dinosaur Junior, i Black Flag, i Madoni e così via. Così provano qualcosa agli albori della storia del grunge, con una specie di rock in stile un po' figlio degli anni 70, un po' figlio bastardo degli anni 70, niente di colto insomma, ma solo un genere di musica respirato e vissuto.
Il videoclip di Runaway Train attira particolarmente l'attenzione, soprattutto per la moltitudine di foto di bambini. Noi abbiamo moltissimo i bambini,
certo,
siamo pazzi.
I bambini, cani piccoli sulle palloni.
Bambini scomparsi e di adolescenti in fuga. La canzone vinse nel 94 un Grammy come migliore canzone dell'anno.
Eh sì.
Grave Dancers Union rimase 76 settimane, ricordatevi molto bene questo numero 76. Perché ricorrerà molto spesso all'interno della puntata, tra i 20 album più ascoltati nella classifica di Billboard, e ricevette il doppio platino nel 93 negli States, ben 2 milioni di copie vendute, praticamente dei poveracci. I singoli estratti dal disco sono in ordine: Somebody to Show del 1992, Black Gold del 1993 e ovviamente sempre Runaway Train del medesimo anno, e infine Without a Trace sempre del 1993, tutto quanto nel 1993.
Se non l'avesse capito, il video è diretto da Tony Kay e ne sono uscite due versioni differenti, come sempre, una per il mercato degli Stati Uniti e una europea per il Regno Unito. In entrambi i video si succedono fotografie di ragazzi scomparsi. Perché? Perché questo qua è un video che in realtà ci ben introduce a uno dei temi caldi degli anni 90, ovvero gli adolescenti, uno. Poi gli adolescenti in fuga sui treni. Quindi probabilmente
fondamentalmente il mondo dei giovani, mentre dalla regia ci stanno facendo dei segnali inquietanti che non capiamo. C'è un numero che non leggiamo molto bene, c'è Mastro Nicola Palumbo che ci sta indicando qualche cosa, evidentemente ci sta dicendo che dobbiamo passare forse al prossimo pezzo.
Questo è il manifesto degli anni 90, ce lo siamo tenuti come secondo pezzo, io e Fabio ne abbiamo dibattuto, sì, perché lo riconoscerete immediatamente.
Se abbiamo dibattuto, ci siamo anche menati su questo.
Godetevela.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a
passion. And I pray, oh my God, do I pray? I pray for single day, for revolution. Into a place of times when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath.
Rientriamo con il pezzo WhatsApp dei Four Non Blondes, tratto dall'album Bigger, Better, Faster and More, che è ottima pronuncia, album del 1992 e single del 1993. Con questo pezzo facciamo un bel salto indietro nel tempo, tuffandoci a capofitto, anche se questo potrebbe farci anche male, negli anni 90, nel pieno degli anni 90. All'inizio della decade il mondo della musica rock stava rivivendo un periodo pulsante grazie anche a gruppi straordinari che in quel preciso momento storico spopolano nelle classifiche di mezzo globo terrestre. Abbiamo gli Alice in Chains, che Dio li benedica, Jane's Addiction, i Nirvana, non tanto graditi a Sir Jacopo, ma io li adoro, è la verità, viva Kurt Cobain. Abbiamo i Pearl Jam, abbiamo i Red Hot Chili Peppers e infine i grandi Smashing Pumpkins di Chicago che... Tanto per citare i più famosi gruppi rock della scena di quel periodo.
E se abbiamo citato i gruppi famosi della scena, non possiamo che non citare quelle che sono le capitali da cui provengono questi gruppi, che sono normalmente quelle che si spostano da Seattle, Los Angeles e San Francisco. Ed è proprio da quest'ultima città che emerge un gruppo destinato con un solo disco, pensate voi, un solo disco, cose che potevano succedere solo 20 anni fa, a scuotere il panorama rock internazionale, ovvero le Four Non Blondes.
Le Four Non Blondes nascono proprio nella Bay Area
quella del metal, tra l'altro, della Bay Area.
No, è che c'è Nicola Palumbo che mi sta disturbando da oggi con questo tablet che mi indica il minutaggio, quindi mi mette tensione. Però lo posso dire a questo punto: Bay Area di San Francisco alla fine del 1989, grazie all'incontro tra la talentuosa, e continua Nicola Palumbo a disturbarci, tra la talentuosa bassista Krista Ilaus e la carismatica ed energetica cantante Linda Perry. A loro si uniscono inizialmente la chitarrista Shona Hall e la batterista Wanda Day. Ma partiamo raccontando le origini e la storia della band.
Ebbene sì, perché è giusto, come vogliamo fare ogni volta che facciamo le nostre puntate su One Hit Wonder, farvi capire un po' di più di un gruppo che probabilmente avrete visto suonare un pezzo e poi non avrete mai più sentito parlare. La storia delle Four Non Blondes inizia, come sempre anche in questo caso, in un club caffè di San Francisco, dove Krista Ilaus, Shona Hall e Wanda Day, membri dei Cool and Unusual Punishment e delle Lesbian Snake Charmers, un nome, tutto un programma, come sa Sir Fabio, che assistono ad esibizione.
No, Nicola Palumbo molto interessato sull'argomento, si è concentrato, è diventato di un tratto buono.
E assistono proprio all'esibizione di Linda Perry e le due amiche ne rimangono impressionate, infulminate, stavo dicendo, dalla carica emotiva e dall'intensità vocale di questa cantante, che tutti voi ricorderete nel famoso video di WhatsApp per essere una splendida ragazza con, anche lei, i rasta, un cappello colorato, vestita di stracci e gli anfibi slacciati. Però se Fabio mi dica un po', una chicca che si chiamano tutti, da cosa deriva il nome Four Non Blondes, insomma?
Francamente non lo so, le dico la verità, non me lo ricordo davvero, ricordo soltanto una cosa, un particolare, che quel pezzo fu un tormentone che praticamente non mi faceva dormire la notte, lo trasmettevano praticamente qualunque orario del giorno, le radio erano praticamente tempestate, dominate da questo pezzo. Io peraltro c'ho anche un ricordo anche sentimentale legato a questo pezzo qui.
Non facciamo nomi,
no, no, c'ho anche, sì, c'ho anche dei ricordi sentimentali legati a questo pezzo qui, a cui quindi sono inevitabilmente affezionato, e che devo dire che sono contento di aver inserito insieme a Sei Jacopo all'interno di questa playlist dedicata ai tormentoni degli anni
che 90. Poi diciamocelo, in realtà il pezzo fa parte di un album che in sé è un ottimo album, nel senso ci sono altri pezzi come Spaceman dove le doti della cantante del gruppo emergono, facendo riferimento a tutto quel cantautorato un po' anni 60 e 70. Il riferimento infatti a John Baez, la nostra carissima amica, è abbastanza palese.
La salutiamo.
Ciao. Però John, la cosa bella, come sempre, che anche in questo pezzo, dopo il Soul Asylum, si raccontano le sensazioni di una 25enne addirittura e il suo modo di vivere disincantato tra malcontento ed insicurezze per il futuro.
Eh beh, sì, siamo nell'ambito della cosiddetta generazione X, che l'elemento
come il programma di Ambra, dicevamo,
come
perché è nato negli anni 90.
Come il programma di Ambra, che andò in onda, credo, fra il 95 e il 96.
Dopo cosa? Dopo la fine dell'indimenticabile stagione di Non è la Rai, dal 91 al 95, dove delle smandrappate, future smandrappate, diciamo così.
Le smandrappate di buon compagno, insomma, ci hanno fatto anche, diciamo, grande compagnia e hanno in qualche modo deliziato i nostri pomeriggi. Io francamente ero un assiduo telespettatore di quel programma.
Ma non approfondiamo.
Un grande fan, ma davvero, a parte gli scherzi, qualunque storico della televisione direbbe che Non è la Rai di Ambra e compagni hanno fatto comunque in qualche modo la storia della televisione italiana.
Anni 90. Ma adesso passiamo al prossimo pezzo, ricorderete anche questo.
Sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. So lonely, you're waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Thank you.
E come non ricordare con questo pezzo dei Fool's Garden del 1995, che è Lemon Tree, che tra l'altro molti di voi ricorderanno per la pubblicità del limoncè, proprio in quegli anni su Italia 1 e quelle sbronze pomeridiane, aspettando cosa? Proprio come nel testo della canzone, una ragazza che non arriva mai, quindi quelle pomeriggi tra baci rubati, baci dati, eccetera, eccetera, eccetera.
E tanti
quindi,
limoncelli.
E sì, e non ci può far che dire come i cari articolo 31 dicevano su Così com'è, tanta nostalgia di quegli anni 90, quando il mondo era l'arca e noi eravamo Noè. Articolo 31, che proprio nel 95, se si ricorda bene, uscivano con Così com'è e lo presentavano, io lo ricordo bene, in una pomeriggio sul Lion Trophy Show, programma forse ricorderà anche lei, su Tele Monte Carlo, accompagnati dai Dam, che
la
presentavano
mitica
Ho bisogno
Tele Monte
di te.
Carlo, che non esiste più, la mitica TMC, su cui abbiamo passato tantissimi pomeriggi, e Nicola Palumbo in questo momento si è distratto, quindi possiamo ancora parlare e dire un sacco di stronzate all'interno del programma, approfittiamo in questo momento, ma ovviamente ritorniamo al pezzo, siamo ai Fool's Garden.
Esatto, chi erano questi
Fool's
Garden?
Chi erano questi maledetti Fool's Garden, come direbbe il nostro caro Nicola Palumbo, che odia la musica,
abbiamo
come tutti quanti ben
sanno. Abbiamo scoperto, dopo anni, che era una realtà in realtà non tanto emergente, ma anzi che già andava in giro da un po', dotata di energia e talento, avevano addirittura eccellenti intuizioni melodiche, una buona creatività e a quanto pare pochi sponsor importanti alle spalle. Forse il fatto di non essere nati a Londra o a Manchester, ma addirittura di essere comunque tedeschi, addirittura dalla ridente cittadina di Baden-Württemberg,
sì,
forse è stato un handicap per loro,
sì,
che proponevano Britpop.
E anche per noi il tedesco è un pochino un handicap, diciamo la verità, insomma non è una lingua. Soltanto dire il nome del cantante Peter Frodenthaler, credo sia questo il nome, non so. Frodenthaler, ecco, ci aiuta la regia, anche Roland Roll alle tastiere, Thomas Mangold al basso, Ralph Vokele alla batteria e Volker Inkel. Inkel, come personaggio di interpreto Chaplin nel...
Probabile, adesso non facciamo i colti all'ultimo momento, comunque, parliamo del pezzo.
Parliamo dei ragazzi in realtà, parliamo dei Fool's Garden. Cinque ragazzi spinti da una grande passione per, diciamo l'età, i gruppi che ho più amato nella mia vita, che sono gli Who. Il loro primo album, Fool's Garden 91, è
dedicato
proprio chi al mio, diciamo alla mia icona per definizione, che è John Lennon. Un album ancora un po' acerbo, ma già si sente che la base di partenza è buono. Un pezzo come Man in a Cage, cioè Uomo in una gabbia,
come già lì, fatto dagli Alice in Chains, comunque.
Esatto, è lì per dimostrarlo. Poi nel 95 arriva l'album Dish of the Day.
Il piatto del giorno, diciamolo.
Il piatto del giorno, power pop, più maturo, definito ed incisivo. A me sta parola incisivo io non l'ho mai capita nelle recensioni musicali, ma comunque la mettiamo lo stesso. Il processo di crescita del gruppo continua senza intoppi e le canzoni ci sono. Dell'arena rock quiniana di Ordinary Man allo struggente intimismo della ballata The Toxin e ovviamente il pezzo che abbiamo trasmesso, Lemon Tree. Il pezzo giusto, melodia accattivante, sound originale e retro quanto basta, successo enorme in tutta Europa, grande tormentone, sembra soltanto l'inizio di una carriera fulgida e destinata a tante altre grandi soddisfazioni, come tutti quanti sperano sempre quando cominciano a fare.
E invece,
ma inspiegabilmente tutto quanto finisce lì
nell'amarezza.
Domanda a questo punto: che ne è stato dei Fool's Garden dopo questo grande exploit?
Ve lo dirò io, ragazzi. Francesi? Esatto. Innanzitutto vi devo dire una cosa. Questo lo devo dire all'Eser, Fabio, me ne vergogno un po', ma io ho portato questo pezzo suonato al flauto agli esami di terza media, ma questa è un'altra storia.
Beh, ognuno ha commesso degli errori nella vita, tutti quanti abbiamo diritto
a una seconda possibilità.
Una seconda possibilità, e poi comunque secondo me è stato tutto quanto un complotto della magistratura nei suoi confronti, quindi lei ha diritto in ogni caso a rifarsi a me in terzo grado di giudizio.
Anyway,
siamo già a 4 minuti, siamo già.
Comunque, dicevamo, cosa hanno fatto dopo Dish of the Day Fool's Garden? Quindi dopo l'elevazione di Lemon Tree al rango di tormentone radiofonico estivo, perché allora, grazie al Festival Bar, noi i tormentoni estivi ce li siamo tabaccati tutti. I Fool's Garden toccano il punto più alto della loro storia nel 97 con Go and Ask Peggy for the Principal Thing, originale titolo di un album completo che, fatto nonostante con intelligenza ed ironia, non riscontra il successo auspicato dal gruppo, che di lì a poco si scioglierà. Ma di cosa parla il pezzo? Alla fine, diciamocelo, di un ragazzo che è seduto in una stanza, che si annoia, pur di aspettare la ragazza comunque dei suoi, insomma, il sogno, la ragazza dei suoi sogni, si mette a fissare un albero di limoni. Cioè, adesso se questa...
Sì, è una cosa che mi è successa molto spesso. Io quando aspetto la ragazza dei miei sogni mi metto
sempre
a guardare
gli alberi
di limoni.
Certo.
Gli alberi di olivo li ho sempre ignorati, ma sugli alberi di limone non so perché ho una fissazione. Siamo arrivati a 5 minuti.
E vi lasciamo
Palumbo ci sta
dopo,
dicendo di
dopo
terminare.
Dopo le andiamo con che cosa?
Andiamo con cosa un, veramente con un pezzaccio
antenico, ecco, o l'abbiamo ballato
sì, tutti, direbbe un pezzaccio, e noi mandiamo davvero un pezzaccio. Ed erano i Chumbawamba con il pezzo Tub Thumping, tratto dall'album Tub Thumper del 1997. Siamo quasi alla fine degli anni 90.
Ma c'abbiamo una sorpresa.
C'abbiamo una sorpresa perché grazie proprio a internet, che già a metà degli anni 90 comincia ad impazzare e diventare più diffuso in Italia, siamo riusciti addirittura noi di Golconda, con i nostri potenti mezzi, soltanto per voi popolo di Golconda, siamo riusciti a reperire una interessantissima recensione proprio di quel periodo lì, fine anni 90, dell'album dei Chumbawamba, quindi è anche possibile fare anche una sorta di confronto storico a distanza di circa quasi 17 anni,
sì.
Noi siamo nel 97, quindi la recensione che adesso vi proponiamo è dunque la seguente, e dice esattamente così, modero in questo momento un pochettino la voce: vengo buttato a terra ma mi rialzo ancora una volta, non riuscirete mai a tenermi a terra. Chi è che non la conosce? In questo momento Tub Thumping impazza nelle classifiche di vendita inglesi, dove i Chumbawamba si divertono a prendere in giro i prodigi e gode di una discreta rotazione sulle nostre radio e sui canali che trasmettono video musicali. Merito, diciamo, di un ritornello esaltante, di un coro da stadio, di un pezzo che sembra quasi mettere d'accordo i Clash con i Bronski Beat. Combat Gay Folk, viene voglia di ribattezzarlo, ma soltanto per rendere l'idea di quello che l'album mette in mostra dall'inizio alla fine. I Chumbawamba mescolano insieme pop, istanze gay, già espresse in uno dei loro più famosi singoli di qualche anno fa, Omofobia, melodie e corretti tipicamente House Martins, accanto a ritmiche jungle, techno e più specificatamente rock.
Tutto il disco infatti si svolge con grande omogeneità. Ma che c'è a dire che Thump Thumping, il pezzo antemico che abbiamo ascoltato, rimane comunque una spanna sopra il resto. Un disco che ha il suo minor pregio nella capacità di saper spaziare all'interno di tutto il macrocosmo musicale inglese, seppure prendendosi i propri tempi e i propri spazi senza voler essere alla moda a tutti i costi. Un disco quindi leggero e fantasioso, l'album che forse mancava ancora per far raccogliere al gruppo quello che aveva seminato in 15 anni di onorata carriera. Adesso, letto questo, Sir Fabio, dobbiamo dire che cosa? Innanzitutto, che cosa vuol dire questo titolo un po' enigmatico che abbiamo visto, che era parlando a bambera?
Sì, è un'espressione idiomatica per dire parlando a bambera. Qualcuno direbbe anche parlare a cazzo, direbbe qualcuno molto più semplicemente, che pezzo che ha raggiunto la seconda posizione della classifica britannica nel 1997 e la sesta, ricordatevi questo numero, infatti 6 ricorreva all'interno della trasmissione, di quella statunitense, e la vetta della classifica in Australia, Canada, Irlanda e ovviamente soprattutto, me lo ricordo molto bene, in Italia. Siamo a 3 minuti
e siamo al 97, quindi ci arriviamo verso la fine del decennio. Come non lasciarvi con un altro inno antemico e diciamolo ottimista, come lo sono stati alla fine della fiera un po' tutti gli anni 90, che sicuramente voi ricorderete. Eccovelo. E questi erano i New Radicals con You Get What You Give, dall'album Maybe You've Been Brainwashed Too del 1999. Molti di voi ricorderanno due cose di questo video: uno, il fatto che sia stato girato proprio in un supermercato, e poi il cappellino del cantante, che comunque divenne estremamente di moda nei mesi a seguire. Chi sono i New Radicals? I New Radicals sono un gruppo musicale alternative rock, come andava tanto di moda a definire molti di quei gruppi di cui non si capiva minimamente che musica facessero, statunitense, attivo proprio sul finire degli anni 90. I loro lavori sono tutti racchiusi in quest'unico album, da cui è stato estratto proprio questo che è stato il singolo più famoso e conobbe grande successo. Attirò su di sé controversie per via di alcune parti del testo in cui si sbeffeggiavano alcune celebrità. Dopo questo lavoro si sono sciolti e ancora oggi, infatti, sono considerati effettivamente uno degli esempi più riusciti del concetto di One Hit Wonder. Tutto il lavoro ruota intorno alla figura carismatica del leader di cui abbiamo parlato prima, Greg Alexander, che dopo aver prodotto, scritto e suonato parte della musica di questo album, si è dedicato anche alle carriere di altri artisti del periodo. Ricordiamo infatti gli Hanson, il gruppo di ragazzini, tutti fratelli americani, che nel 96 uscì proprio con un bop. Però cosa dire di questo testo importante, che si riflette sul valore della musica per una generazione che in quegli anni, ovvero negli anni 90, non ha conosciuto solo feste e divertimento, ma anzi anche numerose tragedie.
Eh beh sì, perché gli anni 90 sono anni, diciamo la verità, anni molto complicati. Una cosa che abbiamo scoperto di recente, addirittura una fiction che la RAI ha dedicato, sta realizzando, l'ha realizzata per il web, si chiama, se non sbaglio, anni 90.
Una grande famiglia, 20 anni prima.
Una grande famiglia, 20 anni prima, e la fiction è dedicata esattamente al 1994.
10 anni
esattamente 20 anni fa. Tra l'altro il 94 è un anno molto importante per l'Italia, è l'anno, diciamo, del miracolo italiano, l'anno della nascita ufficiale della Seconda Repubblica, ma gli anni 90 sono sì anni di ottimismo, come vengono citati nel testo dei New Radicals, ma sono anche anni, diciamo, di buio, anni di guerra. C'è l'operazione Desert Storm, la prima guerra del Golfo, abbiamo la strage di Capaci, tutti ricorderanno lo scandalo di Mani Pulite. E nel mondo della musica abbiamo la perdita di grandi miti come De André e Lucio Battisti per il nostro paese, ma anche il grande Frank Sinatra. Poi Kurt Cobain, scomparso nel 94, Freddie Mercury, scomparso ancora prima, il 24 novembre del 1991. Mondo del costume muore Lady Diana. Sono anni estremamente difficili, anni di grande confusione, anni sì, che poi alimentano davvero poi il mito della generazione X, che ancora oggi noi ci trasciniamo in qualche modo, e che di fatto,
ma soprattutto,
rappresenta.
Certo, sono gli anni anche degli amici, diciamolo, perché gli anni 90 sono un po' stati le grandi sitcom sulle grandi amicizie, forse proprio per far capire alle persone come fosse importante non tanto isolarsi, ma in realtà poter vivere le difficoltà insieme, perché questo poi...
Viverle insieme, superarle insieme, quindi la riscoperta dell'amicizia come valore unificante contro le difficoltà e gli ostacoli
della vita. A questo punto vi lasciamo, ragazzi, con una parola: chi non solletica con noi non si diverte.
Viva Golconda, a un anno dalla sua nascita.